Buongiorno, che bello stare insieme in presenza, come si dice adesso, ma anche con quelli che ci stanno guardando e ci stanno ascoltando in streaming. Comunque stiamo insieme spiritualmente, se siamo riuniti in Gesù, e chiunque ha creduto in Gesù e sta insieme adesso in Lui, allora siamo davvero insieme spiritualmente, ed è questo quello che conta. Allora, vogliamo continuare i nostri studi su due versetti in Atti degli Apostoli. La settimana scorsa abbiamo visto insieme Atti 1:8, e se avete con voi la Bibbia, aprite la Bibbia, riguardiamo questo versetto un attimino, che è un versetto molto importante perché è un versetto chiave di questo libro, ci dà il contenuto di questo libro, ci dà la struttura di questo libro, ma soprattutto quello che abbiamo sottolineato la settimana scorsa è che questo versetto ci dà lo scopo della Chiesa. Ma voi riceverete potenza, sono le parole di Gesù, ma voi riceverete potenza, parlava con i suoi discepoli prima di tornare in cielo, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. E mi sarete testimoni a Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Quindi questo versetto ci dice chiaramente qual è lo scopo della Chiesa. Perché siamo ancora qui sulla terra? Perché non stiamo col Signore? Uno potrebbe pensare, ma se il Signore mi vuole così bene, che è morto per i miei peccati ed è risuscitato il terzo giorno e ha perdonato i miei peccati perché ho creduto in Lui, perché devo rimanere in questo mondo che è contro di Lui? Perché abbiamo uno scopo, perché siamo ancora in questo mondo, e quello è di essere testimoni di Gesù. Questo è lo scopo della Chiesa sulla terra. Gesù ha scelto che noi fossimo Suoi testimoni, partendo da dove stiamo fino all'estremità della terra, partendo dalla nostra famiglia, dai nostri vicini, dai nostri colleghi di lavoro, i nostri compagni di scuola, dalle persone intorno a noi, ma insieme fino all'estremità della terra. E abbiamo detto la settimana scorsa che in realtà, se vogliamo essere precisi, noi non possiamo essere testimoni di Gesù, nel senso che noi non siamo stati là in Israele 2000 anni fa, non siamo stati a Gerusalemme, non abbiamo visto l'arresto di Gesù, il processo, la sua crocifissione, la sua morte, il suo seppellimento e poi la sua risurrezione. Non è apparso a noi, quindi noi non siamo testimoni di Gesù nel vero senso della parola, però abbiamo sottolineato la settimana scorsa che noi possiamo, anzi dobbiamo, predicare la parola dei testimoni di Gesù. E guardiamo questa cosa che abbiamo già sottolineato la settimana scorsa, Giovanni capitolo 17, Giovanni capitolo 17 versetto 20. Questo capitolo è bellissimo perché è la preghiera di Gesù per se stesso e per i suoi discepoli prima che lui fosse arrestato, prima che lui morisse per i nostri peccati e risuscitasse. Lui prega per se stesso, ma prega anche per i suoi discepoli. Ma la cosa bellissima è che quella preghiera non era soltanto per i suoi discepoli, ma anche per noi, grazie al versetto 20 che abbiamo letto la settimana scorsa. Ma voglio ritornare su questo versetto perché è bellissimo, è un grande incoraggiamento per noi. E Gesù dice nella sua preghiera: non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. E questi siamo noi. Anche se noi siamo nati 2000 anni dopo, ma noi abbiamo creduto in Gesù, io ho creduto in Gesù, e sicuramente la maggioranza che sta qui, e forse anche la maggioranza che ci ascolta, ha creduto in Gesù per mezzo della parola dei discepoli di Gesù, per mezzo della parola dei testimoni di Gesù, di quelli che hanno visto, hanno vissuto con Gesù e poi hanno visto la sua morte, il suo seppellimento e poi l'hanno visto risuscitato. Noi non possiamo essere testimoni come loro, non abbiamo visto Gesù, però abbiamo creduto in Gesù per mezzo della loro parola. E quindi siamo chiamati ad essere testimoni di Gesù, nel senso che noi dobbiamo predicare la testimonianza di quelli che hanno visto Gesù, morire e risuscitare. Però è difficile, in questo mondo che odia Gesù e che l'ha messo in croce. Però siamo forti dell'esempio di Gesù e del suo insegnamento. Questo l'abbiamo visto in Atti, proprio nei primi versetti, nel contesto di Atti 1-8, i primi versetti da 1 a 7. Siamo forti della sua risurrezione, perché sappiamo che Gesù è risuscitato dai morti. Versetto 3, sempre in Atti 1. Poi dai versetti 9 a 11, non l'ho sottolineato la settimana scorsa, ma lo voglio sottolineare stamattina, siamo anche forti della speranza del suo ritorno, proprio perché Gesù è risuscitato dai morti. E aveva detto più volte ai suoi discepoli che sarebbe risuscitato, che l'avrebbero ucciso, che sarebbe morto per i nostri peccati, ma che sarebbe risuscitato dai morti. E poi sarebbe tornato in cielo, ma che sarebbe ritornato per stabilire il suo regno. E quindi noi siamo forti anche di questo, della speranza del ritorno di Gesù, e che lui stabilirà il suo regno. E poi soprattutto la settimana scorsa ci siamo soffermati sul versetto 8, che noi siamo forti dello Spirito Santo che è in noi, mentre aspettiamo il ritorno di Gesù. Quindi questo impegno di essere testimoni di Gesù, di predicare la testimonianza dei suoi discepoli, la loro parola a cui abbiamo creduto, noi abbiamo lo Spirito Santo in noi. Gesù ha detto, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Perché Dio stesso sarebbe abitato nel corpo di ogni singolo credente e nella Chiesa insieme, perché la Chiesa insieme è il Tempio di Dio, per mezzo dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, che abita in noi. E anche il mio corpo fisico e il tuo corpo fisico, se hai creduto in Gesù, è il Tempio di Dio, perché lo Spirito Santo abita in te. Quindi Dio stesso abita in te. Quindi in te c'è la potenza di Dio, che non ti lascerà mai mentre starai qui sulla terra. Come abbiamo letto in Efesini, capitolo 1, quando abbiamo ascoltato la parola dei discepoli di Gesù e abbiamo creduto in Gesù, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, che è la caparra di Dio, è il sigillo di Dio, è la garanzia del compimento della nostra salvezza, della nostra redenzione, fino al giorno che staremo con Gesù nel suo regno. E questa è una particolarità della Chiesa, che lo Spirito di Dio viene ad abitare nel corpo di chiunque ha creduto in Gesù. E quindi chiunque ha creduto in Gesù, se tu hai creduto in Gesù vuol dire che hai la potenza di Dio in te. anche se è molto difficile essere testimoni di Gesù, ma abbiamo Dio in noi, abbiamo la potenza di Dio in noi per mezzo dello Spirito Santo. Però stamattina vorrei sottolineare un'altra cosa molto bella. Siamo anche forti della Chiesa. Sì, perché Dio non ha voluto che ogni singolo credente agisse per conto suo, per portare gli altri a Cristo, per essere testimoni di Gesù, ma Dio ha stabilito una struttura qui sulla terra, per mezzo della quale dobbiamo agire, con la quale dobbiamo muoverci, è la Chiesa. E la Chiesa non è una struttura fisica, non è un edificio, non è un tempio fisico, ma la Chiesa sono tutti quelli che hanno creduto in Gesù, sono i discepoli di Gesù insieme, che è chiamata anche il corpo di Cristo, la Chiesa. Lui è il capo, lui è la testa e noi siamo il corpo insieme. E ognuno di noi può essere una giuntura, un membro di questo corpo. Ma immaginate un corpo che la mano si stacca, o il braccio si stacca, o il piede. Il piede può funzionare staccato dal corpo? No. E in questo senso siamo il corpo di Cristo. E quindi non siamo forti soltanto dell'esempio di Gesù e del suo insegnamento, della sua risurrezione, della speranza del suo ritorno e dello Spirito Santo che è in noi, ma siamo forti della Chiesa. Perché è stato detto che l'unione fa la forza, ed è proprio un principio biblico quando questa unione è in Cristo. Non siamo chiamati ad agire da soli, individualmente, siamo chiamati ad agire insieme. Dobbiamo operare in e per mezzo della Chiesa. La Chiesa dovrebbe essere come il perno della nostra vita. Noi siamo la porta che si apre, si chiude e gira sempre sul perno, ma la porta non può funzionare se è staccata dal perno, no? E così dovrebbe essere la Chiesa per noi. Abbiamo detto che essere testimoni di Gesù è lo scopo della Chiesa. Non è lo scopo soltanto di me individualmente, di te individualmente, ma è lo scopo della Chiesa insieme. Quindi siamo testimoni di Gesù insieme. E torniamo a Giovanni capitolo 17, questa bellissima preghiera di Gesù per i suoi discepoli. Abbiamo detto che il versetto 20 poi Gesù prega anche per noi, anche se siamo venuti all'esistenza 2000 anni dopo. Rileggo il versetto 20, ma voglio leggere poi la richiesta di preghiera. Il soggetto di preghiera che Gesù fa, che ha per noi. Non prego soltanto per questi, sempre al versetto 20, ma anche per quelli che credono in me, per mezzo della loro parola, che siano tutti uno. E come tuo Padre sei in me, e io sono in te, anch'essi siano in noi. Quindi qui si sta parlando non di una unità orizzontale, perché già nel versetto 11 Gesù prega per questo per i suoi discepoli. Torniamo al versetto 11 un attimino. E Gesù nella sua preghiera dice: io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo. E sappiamo perché dobbiamo rimanere nel mondo, per essere testimoni suoi. E io vengo a te. Adesso la sua preghiera per i discepoli. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati affinché siano uno, come noi. E leggendo questa frase qui, affinché siano uno come noi, magari siamo portati a pensare che come il Padre è unito a Gesù, anche noi dobbiamo essere uniti tra di noi. Come loro sono uniti, anche noi dobbiamo essere uniti. Potremmo pensare questo. Ma poi Gesù chiarisce esattamente cosa intende con questa preghiera dal versetto 21 in poi, che poi è una preghiera specifica per noi, che abbiamo creduto in Gesù per mezzo della parola dei suoi discepoli. Versetto 21, che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me, e io sono in te, quindi sì, questa unità che c'è tra Padre e Figlio, anch'essi siano tra di loro. No, non dice così. Cosa dice? Ecco perché dovete avere la Bibbia, perché non dovete fidarvi di me quando leggo, eh. Siamo bereani, no? Quindi dobbiamo sempre controllare le scritture per vedere se le cose sono così. No, dice affinché siano, anch'essi siano in noi, che siano tutti uno, come tu Padre sei in me, io sono in te, anch'essi siano in noi. Quindi si sta parlando di una unità, di un'unione verticale. È vero che se io sono in Gesù, come il Padre Gesù è nel Padre, il Padre in Gesù, e io sono in loro, e tu sei in loro, è chiaro che possiamo anche uniti orizzontalmente, ma in Gesù, in Dio, non possiamo essere uniti tra di noi soltanto orizzontalmente. Non siamo neanche chiamati a essere tesi a unirci tra di noi. Noi siamo chiamati a essere tesi a Gesù. Innanzitutto siamo chiamati a credere in Gesù, e poi quando abbiamo creduto in Gesù siamo in Lui. Perché Gesù l'ha pregato. Ha fatto questa preghiera per noi 2000 anni fa. E Gesù sapeva pregare nel modo giusto. Le sue preghiere erano sempre preghiere giuste e perfette secondo la volontà di Dio. Perché in Gesù non c'era peccato. Magari io non sempre prego le cose giuste secondo la volontà di Dio, ma Gesù sì, e quindi Dio Padre ha ascoltato la sua preghiera. Quindi vuol dire che se tu hai creduto in Gesù, sei un discepolo di Gesù. Ed essendo un discepolo di Gesù, perché tu hai creduto in Gesù per mezzo della parola dei discepoli, allora sei in Gesù, automaticamente, perché lui ha fatto questa preghiera. Quindi è un'unione verticale. Ma continuiamo, rileggo il versetto 21 e andiamo avanti. Che siano tutti una, come tuo Padre sei in me, io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. In realtà il motivo principale perché volevo leggere questi versetti è perché, siccome il nostro compito è quello di essere testimoni di Gesù, è quello di predicare la parola dei discepoli, la loro testimonianza, perché hanno visto Gesù, sono stati con Lui, hanno visto le sue sofferenze e hanno visto la sua risurrezione. Ma noi dobbiamo predicare la loro testimonianza. Ma cosa dobbiamo fare perché la nostra predicazione sia credibile? Qual è la base della credibilità? Cos'è che dà credibilità al nostro messaggio di Gesù? Alla parola dei discepoli. È questa unità che abbiamo in Cristo. Ecco perché dobbiamo agire come Chiesa e non come individui. Dobbiamo muoverci insieme nel portare il Vangelo agli altri. Perché il mondo deve vedere che siamo uniti. Che siamo uniti in Gesù. Che non sono soltanto parole. Ed è questo che dà credibilità al nostro messaggio. Lo dice qua, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Andiamo avanti, 22. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. E affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato, e che li hai amati come hai amato me. Che coraggio, che forza. Siamo anche forti di questo, che Dio ci ama come ha amato Gesù. Vi rendete conto? Che Dio ti ama come ha amato suo figlio. Quindi possiamo essere testimoni di Gesù. Abbiamo tutto quello che ci serve, anche se il mondo ci è contro, perché è contro Gesù. Però come possiamo essere credibili al mondo? Il messaggio, l'ascolto del messaggio e la fede in questo messaggio, che Gesù è morto per i nostri peccati ed è risuscitato il terzo giorno, che ci salva. Però se vogliamo che questo messaggio che portiamo alle persone intorno a noi sia credibile, devono vedere che siamo in Gesù. E io con i fratelli sono unito perché tutti e due siamo in Gesù, perché tutti quanti siamo in Gesù. Andiamo qualche capitolo indietro, al capitolo 13, all'inizio dei discorsi che Gesù ha fatto, gli ultimi discorsi che Gesù ha fatto con i suoi discepoli, prima di essere arrestato e poi morire per i nostri peccati, e prima di quella preghiera finale nel capitolo 17, al capitolo 13, quando Gesù, a un certo punto, durante la cena della Pasqua che stava facendo con loro, si alza e lava i piedi dei discepoli per insegnare loro l'amore e l'umiltà, che fa parte dell'amore, perché se ci vogliamo bene ci sottometteremo gli uni agli altri, ci umilieremo, come Gesù ha fatto morendo sulla croce per i nostri peccati. Lui che era Dio era diventato uomo, non solo, ma ha preso su di sé i nostri peccati e quindi la nostra condanna. Gesù ha rinunciato a tutto per salvarci, si è umiliato per noi e voleva dare anche una dimostrazione di umiltà, quindi di amore ai suoi discepoli, lavando i loro piedi. Lui che era il Maestro, lui che era il Signore, si è messo a lavare i piedi ai discepoli, che in quel periodo si faceva in una casa dove o lo faceva il padrone di casa se era povero, oppure gli schiavi nella casa se era ricco. Ma Gesù lo fa qui. E poi verso la fine spiega il senso di quello che ha fatto. Nel versetto 34 e 35 Gesù dice: io vi do un nuovo comandamento. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno, versetto 35, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. E non si può avere amore gli uni per gli altri se siamo da soli. Ci vuole un insieme di fratelli e sorelle in Cristo. Le persone non possono vedere Gesù. Ma noi dobbiamo essere testimoni di Gesù anche in questo senso. Cioè noi dobbiamo amarci come Gesù ci ha amati. Allora vedendo l'amore di Gesù tra di noi, forse le persone non si convertiranno, ma sapranno che siamo discepoli di Gesù. Sapranno la verità. Poi ognuno dovrà fare la sua scelta di accettare la verità, di accettare Gesù, di credere in Lui. Però il nostro messaggio sarà credibile quando ci muoviamo come Chiesa, quando siamo testimoni di Gesù insieme. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. E questo ci porta al versetto di oggi che cominceremo a vedere insieme. Torniamo in Atti, capitolo 2, versetto 42. Se Dio vuole, vorrei che cominciassimo a vedere insieme questo versetto e poi per le prossime due domeniche anche. Però leggiamo questo versetto, Atti 2,42. Però prima di leggerlo vi dico il contesto. Allora, all'inizio del capitolo 2 vediamo l'inizio dell'adempimento della promessa di Gesù, cioè di quel battesimo spirituale, cioè il fatto che i discepoli di Gesù avrebbero ricevuto lo Spirito Santo per avere la potenza di poter essere testimoni di Gesù da Gerusalemme fino all'estremità della terra. E questa promessa si adempie nel capitolo 2. Gesù aveva chiesto loro di aspettare a Gerusalemme, di pregare finché si adempisse questa promessa. E in Atti 2:1-4 si adempie questa promessa. Lo Spirito Santo scende ed entra nella vita dei primi discepoli per abitare in loro, per rimanere in loro finché saranno col Signore. E poi abbiamo visto che la venuta dello Spirito Santo è stato accompagnato da diversi segni esterni, perché loro capissero che si era realizzata la promessa che Gesù aveva fatto, che avevano ricevuto lo Spirito Santo. E tra le altre cose cominciano a parlare in lingue che non avevano imparato, questo è un miracolo, ma in lingue umane. Poi le persone che stavano a Gerusalemme capivano il messaggio di Gesù nella propria lingua, ma poi certi anche dicevano, ma no, sono ubriachi, eccetera, eccetera. Però era di mattina, e allora Pietro a un certo punto si alza, ma non da solo. La cosa mi colpisce qui, si alza insieme agli undici, perché poi avevano scelto un altro discepolo che era stato sempre con Gesù perché prendesse il posto di Giuda, e quindi c'era Pietro con gli altri undici. E quando Pietro si alza, lui prende la parola, lui parla, lui predica, ma gli altri si alzano con lui, gli altri, perché proprio questa idea, le cose le facciamo insieme. E Pietro predica il Vangelo. Dice che voi avete crocifisso Gesù, voi avete ucciso Gesù, ma Dio lo ha risuscitato dai morti. E mentre lui predica questo messaggio molto forte, le persone, lo Spirito Santo comincia ad agire nei cuori delle persone che ascoltano le parole di Pietro. E le persone sono compunte nel cuore, ci dice. Come l'idea, come se un coltello fosse entrato e li avesse trafitti nel cuore. Perché avevano capito che avevano ucciso Gesù. Perché molte di quelle persone erano tra quelle che avevano gridato, crocifiggilo. E quindi erano stati proprio loro a uccidere Gesù. Però grazie al messaggio di Pietro e alla potenza dello Spirito Santo che agiva per mezzo di lui, per mezzo delle sue parole, molte di queste persone capirono che Gesù era il Figlio di Dio, che era Dio incarnato e che era morto per i loro peccati. E tutto era dimostrato dal fatto che Gesù era risuscitato dai morti. E davanti a loro stavano in piedi questi testimoni della risurrezione di Gesù. E quindi hanno creduto in Gesù. E allora poi dicono, cosa dobbiamo fare? E Pietro dice, voi dovete pentirvi del vostro peccato, dei vostri peccati, ma in modo specifico del fatto che voi avete ucciso Gesù, il Figlio di Dio. E dovete essere battezzati nel suo nome. E lì parla del battesimo in acqua, che è soltanto simbolico. E poi dice, riceverete lo Spirito Santo. E qualcuno dice, ah, allora non è che hanno ricevuto subito lo Spirito Santo, È vero, è un caso particolare, ma se dovessimo studiare tutto Atti e vediamo tutte le volte dove qualcuno si converte, vediamo che succedono cose diverse. Non succede mai la stessa cosa, perché stiamo in un periodo di transizione dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento, dall'Antico Patto al Nuovo Patto in Cristo, dal periodo di Israele al periodo della Chiesa. E quindi non possiamo prendere degli eventi specifici, singoli, in Atti e costruirci sopra una dottrina per oggi. Perché noi l'Antico Testamento dobbiamo sempre capire alla luce del Nuovo Testamento, ma i Vangeli che sono la storia di Gesù, la storia del Vangelo, e Atti che è la storia della prima Chiesa, dei primi discepoli, della diffusione del Vangelo, anche la storia della comprensione del Vangelo e delle sue implicazioni. Vediamo che gradualmente la prima Chiesa capisce sempre di più il Vangelo e le implicazioni del Vangelo. E poi ogni situazione era diversa. E la situazione degli ebrei a Gerusalemme in quel momento era molto particolare. E adesso ve lo dico. Ma, quindi, i Vangeli e Atti degli Apostoli, bisogna leggerli, capirli sempre alla luce delle lettere che sono per la Chiesa, che sono scritte alla Chiesa. E allora, perché Pietro ha chiesto a loro di essere battezzati in acqua prima che ricevessero lo Spirito Santo? Non è scritto. E alla fine non sappiamo esattamente perché. E c'è stato soltanto un altro caso di 12 uomini dove Paolo ha voluto che fossero battezzati nel nome di Gesù e poi ha pregato per loro, ha imposto le mani perché riceveressero lo Spirito Santo. Solo un altro caso. Se no non è mai successo più così, è successo diversamente. Però secondo me il motivo è perché stava parlando con le persone che pubblicamente avevano gridato crocifiggilo, che pubblicamente si erano messi contro Gesù e l'avevano ucciso. E quindi chiedeva a loro di dimostrare il loro pentimento col battesimo in acqua, di pubblicamente adesso, di far vedere pubblicamente, fisicamente, che erano dalla parte di Gesù, che si erano pentiti veramente. E comunque hanno ricevuto lo Spirito Santo. Quando hanno ricevuto lo Spirito Santo non ci parla di nessun accompagnamento, di qualcosa di esterno, tipo parlare in lingua, un vento che soffiava forte, o queste lingue di fuoco, niente di tutto questo, perché si basavano sulle parole di Pietro, quando lui ha detto: pentitevi e siate battezzati nel nome di Gesù e riceverete lo Spirito Santo. E quindi quelli che hanno creduto e quindi ubbidito alla parola di Pietro, che hanno avuto fiducia nelle parole di Pietro, hanno ricevuto lo Spirito Santo. Non c'era più bisogno di questa conferma esterna. Allora arriviamo al versetto nostro. Questi nuovi credenti, che poi erano 3.000 che si sono convertiti, perché fino a quel punto erano circa 120 i discepoli di Gesù, ma adesso, dopo il messaggio di Pietro, dopo la conversione di questi ebrei, sono diventati 3.000. E cosa dice Atti 2:42, il versetto nostro? Ed erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. E vorrei che cominciassimo a vedere soltanto il primo punto. Qui è la vita della Chiesa. Abbiamo detto che Atti 1:8 ci spiega lo scopo della Chiesa. Ebbene, Atti 2:42 ci spiega in un modo conciso, sintetico, la vita della prima Chiesa. Com'era la vita della Chiesa? Perché dietro le parole ci deve essere la vita, abbiamo detto. E vediamo che la Chiesa insieme faceva queste quattro cose. Era perseverante nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. E piano piano vogliamo snocciolare questi quattro punti oggi e le prossime due domeniche. Stamattina arriviamo dove arriviamo, però vogliamo cominciare a vedere insieme il primo punto. Erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli. Prima abbiamo detto che la base della nostra credibilità quando predichiamo la parola dei discepoli è il nostro amore che abbiamo gli uni per gli altri, è l'unità che abbiamo in Cristo Gesù. Ma qual è la base di questa unità e di questo amore? È l'insegnamento degli Apostoli. Guardiamo, torniamo al capitolo 1, i primi due versetti, Atti 1. E Luca, è probabile che sia Luca che abbia scritto questo libro, comunque è lo stesso autore del Vangelo, secondo Luca. E lui comincia così: nel mio primo libro, o Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e insegnare. Quindi quello è il tema del Vangelo di Luca, tutto quello che Gesù cominciò a fare e insegnare fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti. Ma adesso guardiamo proprio l'introduzione del Vangelo secondo Luca. Luca capitolo 1, i primi quattro versetti. Luca 1, 1 a 4. Poiché molti hanno intrapreso a ordinare una narrazione dei fatti che hanno avuto compimento in mezzo a noi, come ce li hanno tramandati quelli che da principio ne furono testimoni oculari e che divennero ministri della parola. È parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa, dall'origine, di scrivertene per ordine, eccellentissimo Teofilo, perché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Quindi cosa fa Luca con questo libro? Semplicemente lui vuole, questo suo amico Teofilo, e non sappiamo chi fosse, aveva sentito la testimonianza degli apostoli, dei primi discepoli sulla vita di Gesù e su tutto quello che aveva fatto e insegnato, quindi anche della sua risurrezione e della sua elevazione in cielo. E però evidentemente aveva chiesto a Luca un chiarimento, un approfondimento, e quindi Luca cosa fa? Lui raccoglie tutto questo insegnamento degli apostoli che stavano insegnando nella prima chiesa e lo mette per iscritto. Poi non è stato soltanto Luca che ha fatto questo, ma sappiamo che anche Marco, che era uno dei discepoli, ha fatto la stessa cosa. Poi anche Matteo, che era proprio uno dei dodici, e poi Giovanni pure, che era uno dei dodici. Quindi abbiamo quattro testimonianze della vita di Gesù, tutto quello che aveva fatto e insegnato fino al giorno della sua elevazione in cielo, quindi compreso la sua morte, la sua risurrezione. E quindi noi abbiamo queste quattro testimonianze che poi sono state messe per iscritto, e una di queste testimonianze è di Luca. E questo è l'insegnamento degli apostoli. Vorrei che leggessimo anche in Efesini, Efesini capitolo 2. L'abbiamo anche letto la settimana scorsa, domenica scorsa, ma sottolineando il fatto del battesimo spirituale, il versetto 22, no? Che in lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito Santo. Questo edificio non è questa sala, o non è quello che oggi si chiamano chiese, ma sono i credenti. Ma leggo dal versetto 19, voglio sottolineare qualche altra cosa. E penso che stamattina concluderò con questo brano e, se Dio vuole, la settimana prossima continueremo sempre sull'insegnamento degli Apostoli, il fatto che i primi credenti erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli. Ma cerchiamo di capire insieme l'insegnamento di Paolo qui, perché parla della Chiesa. Versetto 19. Così dunque, non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Qui Paolo scrive questa lettera alla Chiesa di Efeso, che era... La Chiesa di Efeso era fatta di un misto di credenti ebrei, giudei, e credenti delle nazioni, non ebrei, non giudei. Ma nel periodo dell'Antico Patto, nel periodo dell'Antico Testamento di Israele, Dio stava agendo nel mondo attraverso il suo popolo, il popolo di Israele. E in quel periodo, fino al periodo della Chiesa, il piano di Dio era che il mondo fosse raggiunto attraverso il popolo di Israele. E Gerusalemme era il centro del popolo di Dio e quindi doveva essere il centro del mondo. E chiunque si convertiva a Dio, perché i non ebrei potevano convertirsi a Dio, ma per convertirsi a Dio dovevano diventare ebrei, dovevano andare dagli ebrei. E dovevano circoncidersi, quindi questo segno esterno che volevano far parte del popolo di Dio e credere nel Dio di Israele. E quindi se possiamo dire che la Chiesa in quel periodo era centripeta, cioè la Chiesa, voglio dire il popolo di Israele, era il modo di agire di Dio, era centripeta, cioè le persone dovevano convergere al centro. Vi ricordate anche in Atti l'Etiope? L'Etiope era un proselite, cioè non era un ebreo, ma lui si era convertito alla fede degli ebrei, quindi al Dio degli ebrei, e lui era andato a Gerusalemme per partecipare alla festa, per adorare Dio nel Tempio, dove c'era la presenza di Dio. E quindi i credenti dovevano convergere al centro, dovevano andare al centro, dove c'era la presenza di Dio, e identificarsi nel popolo di Dio che era Israele. Ma con la venuta di Gesù e con il suo sacrificio per i nostri peccati e la sua risurrezione, e con l'inizio della Chiesa, che l'inizio della Chiesa è segnata dalla venuta dello Spirito Santo, Dio ha scelto di cominciare ad agire nel mondo in un modo diverso, non più per mezzo del popolo di Israele, ma per mezzo della Chiesa. E la Chiesa doveva essere centrifuga, non centripeta. Quindi non ci doveva essere un centro. E questo si vedrà poi in Atti, perché la Chiesa all'inizio non lo capiva. Poi la Chiesa ha cominciato a partire da Gerusalemme, per portare il Vangelo fino all'estremità della terra, soltanto dopo che cominciasse la persecuzione. Perché prima la Chiesa stava a Gerusalemme, perché doveva capire. E quindi Atti è la storia non soltanto della diffusione del Vangelo, della prima Chiesa, dei primi discepoli, ma anche la storia della comprensione del Vangelo e delle sue implicazioni, e della Chiesa, e come doveva essere la Chiesa. Era tutto da scoprire, da imparare, e Gesù si rivelava man mano attraverso gli apostoli. E quindi la Chiesa doveva essere fedele, perseverante nell'insegnamento degli apostoli, perché era l'insegnamento degli apostoli la base dell'unità, dell'amore. Queste verità a cui dovevano credere. Allora, così dunque non siete più né stranieri né ospiti, parlando dei credenti non ebrei, ma siete concittadini dei santi, quindi insieme ai credenti ebrei, quelli che hanno creduto in Gesù, e membri della famiglia di Dio. Adesso la famiglia di Dio è la Chiesa, e non ci deve essere più separazione tra credenti ebrei, credenti non ebrei. Non è che i non ebrei dovessero diventare ebrei e credere in Gesù. E infatti all'inizio, se leggiamo Atti, non lo capiamo bene questo, ma man mano che leggiamo Atti, la storia degli Atti degli Apostoli, la storia della prima Chiesa, gli Apostoli stessi non avevano capito bene questo discorso e lo stavano capendo piano piano. E l'avrebbero capito proprio bene quando poi Dio prende Pietro e si serve di Pietro nella casa di Cornelio, che era un centurione romano, non era un proselite, non era uno che era diventato ebreo, aveva timore del Dio di Israele, ma non era diventato ebreo. E Dio ha mandato Pietro lì insieme a altri credenti giudei per predicargli il Vangelo, per essere testimone di Gesù, della sua morte e della sua risurrezione. E Cornelio, ascoltando il messaggio di Pietro insieme a tutti quelli che stavano con lui, credette in Gesù, e come credettero in Gesù ricevettero lo Spirito Santo. E anche lì, se guardiamo quella situazione, era tutta particolare, tutta diversa. Non abbiamo tempo di approfondire adesso, ma torniamo qui al nostro discorso in Efesini 2. Insomma, Pietro e la Chiesa dovevano capire piano piano che la Chiesa era una. Non ci poteva essere la Chiesa degli ebrei e dei samaritani, capitolo 8. Non ci poteva essere la Chiesa degli ebrei e dei non ebrei, ma la Chiesa doveva essere una. E quindi questo dice, ma qual è la base? Qual è il fondamento dell'unità della Chiesa? Versetto 20. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. E voglio fermarmi qui e spiegare questo versetto e finiremo così oggi. Ma ci tengo tanto che capiamo bene questo versetto, questa immagine che ci dà Paolo, questa figura. Lui parla della Chiesa come il corpo di Cristo, come la famiglia di Dio, ma adesso nel versetto 20 in poi usa anche l'immagine di un edificio per la Chiesa. Non che la Chiesa è un edificio, ma è soltanto un'immagine che Paolo ci dà. Perché la Chiesa è una realtà spirituale, siamo noi che abbiamo creduto in Gesù insieme, in Gesù. Questa è la Chiesa, non è questa sala. Ma sono i credenti riuniti nel nome di Gesù che sono la Chiesa. Ma lui ci dà questa immagine per far capire qual è il fondamento della Chiesa. E parlando di fondamento o di fondamenta, cioè non si può costruire un edificio senza fondamenta. Crollerebbe. E noi siamo l'edificio in questa figura. E allora qual è il fondamento o quali sono le fondamenta? Qui dice... sono gli apostoli e i profeti e Cristo Gesù è la pietra angolare. Come capiamo questa immagine? Bisogna capire un po' come erano costruiti gli edifici nell'antichità, perché oggi le fondamenta si fanno con la gettata di cemento, ma non era così prima. Prima le fondamenta si facevano con delle pietre grandi e tagliate bene, squadrate bene, e poi dopo ci si costruiva sopra le mura, quindi con mattoni o pietre più piccole. Allora, quando si costruiva un edificio, prima si mettevano le fondamenta, ma chiaramente bisogna sempre cominciare con la prima pietra. Non è che si mettono tutte le pietre insieme, no. Si mette la prima pietra, che è chiamata la pietra angolare. Perché la prima pietra che si poneva come fondamento e si metteva all'angolo. Perché poi la direzione di questa pietra, bella squadrata, tutte le altre pietre che facevano parte del fondamento o delle fondamenta, si allineavano secondo quella prima pietra. Allora, quello che cercate di immaginare questa figura. E Paolo dice che le fondamenta sono... gli apostoli e i profeti. Chi sono gli apostoli? Gli apostoli sono quelli che abbiamo letto prima, che sono stati testimoni oculari della vita di Gesù, hanno vissuto con lui, l'hanno visto morire, testimoni delle sue sofferenze, ma soprattutto testimoni della sua risurrezione, e che Gesù ha scelto come ministri della sua parola. Quindi l'insegnamento degli apostoli è comunque sempre la parola di Gesù che stavano dando alla Chiesa. E quindi, in che senso Gesù è la pietra angolare? Intanto Gesù è la pietra angolare perché è per mezzo di Lui che siamo salvati. Lui è il contenuto del messaggio degli apostoli. Perché il messaggio degli apostoli è la parola di Gesù, ma è il racconto, è la testimonianza di tutto quello che Gesù aveva fatto e insegnato, fino al giorno della sua elevazione in cielo. E quindi Lui era la pietra angolare, perché loro insegnavano la sua parola. Ma la Chiesa si doveva costruire sulle fondamenta dell'insegnamento degli apostoli, che era la parola di Gesù. Ecco perché Gesù è la pietra angolare, perché poi tutte le altre pietre si allineano secondo questa pietra, prima pietra che viene posta come fondamento della Chiesa. E quindi poi la Chiesa viene costruita su questo. E quindi il risultato del fatto che quando la Chiesa è fondata sull'insegnamento degli apostoli, che è la parola di Cristo e anche la storia della sua vita, della sua morte per i nostri peccati, della sua risurrezione e elevazione in cielo, allora quando la Chiesa viene costruita su queste fondamenta, la Chiesa sarà solida e unita. E quindi dice, leggo di nuovo versetto 20 fino al versetto 22 e concludiamo così stamattina: siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure, voi che non siete ebrei, ma che avete creduto in Gesù, entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito Santo, come abbiamo visto la settimana scorsa. E quindi faccio ancora un appello: se ci fosse qualcuno qui, anche tra i figli dei credenti, oppure che ci sta ascoltando, se tu vuoi far parte della Chiesa di Gesù Cristo, c'è soltanto un modo che tu puoi far parte, entrare a far parte della Chiesa di Gesù Cristo, ed è quello di credere in Gesù. Di pentirti dei tuoi peccati e di accettare Gesù come tuo Signore e Salvatore. Di credere che Lui è morto per i tuoi peccati, quindi ha risolto il problema dei tuoi peccati, perché Lui ha pagato per te. E quindi in Lui c'è perdono. E Lui ti dà la vita eterna. E Dio non ti giudicherà più per i tuoi peccati, perché Gesù è stato giudicato al tuo posto per i tuoi peccati. E quindi se metti la tua fiducia in Gesù, Dio ti perdona, ti salva dal giudizio finale, e hai la vita eterna, e lo Spirito Santo entra in te, e tu, quindi tu entri a far parte di questo edificio che è fondato sull'insegnamento degli apostoli. Ecco perché la prima chiesa è cominciata proprio così: come si sono convertiti, stavano insieme ed erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli. Vogliamo approfondire la settimana prossima ancora cosa vuol dire qualcosa sull'insegnamento degli apostoli e cosa vuol dire essere perseveranti nell'insegnamento degli apostoli. Grazie.